Comunque, anch'io quando la prima volta ho visto Francesco mi ha fatto una impressione molto positiva e poi invece ho imparato a conoscere in ogni suo aspetto, insomma, almeno per quelli che ho potuto. E ho avuto modo di apprezzare lui, Marco, e ringraziare il Signore per i fratelli che servono, Dio hanno lo zelo nel servirlo. Anche stamattina ho avuto modo ancora di constatarlo ultimamente, non c'era bisogno, ma ringrazio il Signore per questa opportunità che mi ha dato di poterlo fare. Quello che vorrei condividere con voi stamattina è un passo che si trova nella lettera di Paolo agli Efesini, al capitolo 5 per l'esattezza. E questo passo è importante perché funge da cardine per un certo tipo di esposizione da parte di Paolo, nella prima parte dove lui parla di etica, il comportamento che dovrebbero avere, devono avere i figli di Dio. E nella prima parte Paolo dà delle guide a linea generale per quanto riguarda l'etica, per poi passare a un aspetto più pratico del comportamento da parte del credente. E in particolar modo poi parlerà dei rapporti interpersonali, in modo particolare la famiglia. Già questo capitolo, ma anche nei successivi, tirerà fuori una parola che è sottomissione, una parolaccia per il mondo. Ma leggendo la parola, così come la espone l'Apostolo Paolo, ci si rende conto che, come la intende lui, è qualcosa di necessario per definire, regolarizzare, benedire i rapporti interpersonali, ripeto, nella famiglia in modo particolare. A Paolo preme equipaggiare il credente degli giusti strumenti per poter comportarsi come tale. E qui nello specifico, nel passo che andremo a vedere, Paolo è proprio perché vuole dare la giusta base per poi costruire il rapporto come credente nella Chiesa e verso l'esterno. Quanto diremo oggi mi ha fatto un po' pensare che la nostra vita spirituale è un po' come una mongolfiera. Faccio vedere. Spero che ci arrivi, ci arriva prima. Col tastino avanti, per favore, destra. Ecco la mucchia. Ok. Sapete tutti che cos'è una mongolfiera, ma sapete come funziona una mongolfiera? Per capire come funziona una mongolfiera, come fa a prendere quota e come fa a spostarci, dobbiamo analizzare da cosa è composta. Ebbene, da come vedete, la mongolfiera è composta da un grosso pallone, colorata a volte anche con dei logo che vediamo, a volte sono belli, no? Quando vediamo queste dimostrazioni di questi aerostati che si elevano al cielo, no? Lentamente. Sotto la mongolfiera, nel bocchettone, vedete c'è un cesto, si chiamava cesto, ma non necessariamente è fatto di vimini, dove vengono contenuti i passeggeri o altre cose. Poi intorno al cesto, una volta c'erano dei sacchetti di sabbia, adesso penso ci siano anche dei piombi, attaccati con delle cordicelle che si chiamano zavorra. La zavorra a cosa serve? Serve per far lievitare la mongolfiera, farla prendere quota. Ma a parte questi elementi, ah sì, poi chiaramente nel bocchettone della mongolfiera c'è un bruciatore o un iniettore di elio. Sappiamo che l'aria calda fa salire i corpi comunque più leggeri dell'atmosfera e quindi far lievitare la mongolfiera. Ma questo è tutto della mongolfiera effettivamente, ma come fa a spostarsi? Sì, abbiamo visto che così prende quadro, ma come fa a spostarsi? Ebbene, la mongolfiera non si sposta da sola, è in balia del vento. Il vento la sospinge e la porta dove vuole. Per cui un accurato studio dei venti da parte del pilota della mongolfiera può prevedere più o meno verso che direzione prende, insomma, che direzione prenderà e quanto si può spostare. Ma andiamo a vedere il passo di stamattina, che come abbiamo detto si trova al capitolo 5 di Efesini, e dai versetti 5 a 21, ma non ce la facciamo. Efesini 5, devo chiedere a qualcuno se per favore mi manda avanti la diapositiva. Grazie. E forse dovrà rimanere lì, grazie. Sì, se no non lo so. Pesini 5. Da 15 a 21. Guardate dunque con diligenza come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali. Cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore Gesù, nostro Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni gli altri nel timore di Cristo. È un titolo di questo messaggio, Ricolmi di Spirito, perché di Spirito stiamo parlando, e l'ho articolato in tre punti, che sono riempirsi di saggezza, riempirsi di conoscenza e riempirsi di Spirito. Guardate dunque con diligenza. Questo dunque, quando ci troviamo questo dunque, si ricollega necessariamente a ciò che ha detto prima Paolo. E subito l'Apostolo mette in evidenza la maniera con cui comportarsi, diligentemente, cioè in modo accorto, in modo avveduto, attento, non in modo superficiale, qualcosa che richiede una certa attenzione, che non è data al caso. Dobbiamo essere attenti. E parla di due attributi ben precisi, che troviamo anche altre volte nella parola di Dio, lo stolto e saggio, quindi la saggezza del comportamento. Guardate a come vi comportate, non da stolti, ma da saggi. E stolto e saggio, in greco, sono due parole ben precise, che rendono molto di più l'opposizione. Il saggio viene tradotto con sophos e lo stolto con asophos. Quindi c'è un parallelismo molto più marcato, in questa lingua. E come dicevo, anche altrove nella parola troviamo questa contrapposizione tra lo stolto e il saggio. Un passo per tutti, il Salmo 1, lo leggiamo insieme. Ben conosciamo, ma vediamolo proprio sotto la ottica di due cose che si contrappongono. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, puoi portare avanti, grazie, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore. Su cui la legge medita giorno e notte, egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi. Anzi, sono come pula che il vento disperde, perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. E anche altrove troviamo queste espressioni, qui non usa lo stolto e il saggio, ma il concetto rende, no? La contrapposizione. Il Salmo 14,1 troviamo lo stolto ha detto in cuor suo non c'è Dio. E ancora in Proverbi, capitolo 10, versetto 23, commettere un delitto per lo stolto è come un divertimento, così è per l'uomo prudente che pratica la saggezza. E ancora in Proverbi 11, versetto 29, chi getta lo scompiglio in casa sua eredità vento, e lo stolto sarà lo schiavo di chi ha il cuore saggio. E così avanti, in Proverbi troviamo diversi riferimenti alla definizione dello stolto e alla definizione del saggio. E apro una parentesi, vi consiglio di leggere quotidianamente un capitolo di Proverbi, sono 31 capitoli per i giorni per i mesi di febbraio, di 30 giorni, potete vedere, leggere anche due, fatelo per qualche mese e vedete che beneficio ne avete. È molto importante il Proverbi proprio come disposizione per quanto riguarda come comportarsi in modo saggio. Dio considera il saggio, lo stolto, in un modo diverso da come considera il mondo. Perché come considera il mondo? Chi è saggio secondo il mondo? Saggio è la persona furba, la persona scarsa, la persona che riesce sempre a tirar fuori il meglio, quello che si mette in evidenza, quelli che tutti vorrebbero, a cui tutti vorrebbero somigliare, il capetto, il fichetto, questo è il saggio secondo il mondo. Chi è lo stolto? È sempliciotto, quello che non dice mai niente, quello che negli anni 80 si diceva il soggettone. Colui che non emerge, colui che magari ecco, abbozza, quello che non si fa valere, quello che non dice la sua. Quindi una visione completamente diversa da quello che abbiamo letto adesso. Dobbiamo avere saggezza nel gestire il tempo. Il tempo è tirando, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Il fatto che il tempo è tiranno è una cosa che sentiamo dire dal mondo, ma dovremmo farlo nostro anche noi questo concetto. E noi come credenti abbiamo il concetto del tempo, i giorni che passano. E quello che ci differenzia da coloro che sono nel mondo è che noi abbiamo anche il concetto di eternità. Non so chi del mondo quanto riesce a captare questo concetto dell'eternità, o si spaventa piuttosto. Noi non abbiamo più questo spavento, giusto? Sappiamo quando parliamo di eternità che cosa è, quanto ne siamo partecipi. Quindi il tempo non si può recuperare, il tempo passa, passa per tutti. Per chi si specchia la mattina e vede qualche capello in bianco che spunta ogni tanto, si rende ancora di più che il tempo passa. Quello che possiamo decidere però è di impiegarlo diversamente. Quello sì. È un po' come quando noi vediamo questo tempo che sfugge, un po' quando vediamo lo stipendio che sfugge, un frattempo ad arrivare sul conto corrente che già non se ne può vedere più tracce, lo chiamo via col vento perché un frattempo manco. E quindi se lo stipendio, il tempo è quello, dobbiamo cercare di capire come impiegarli entrambi. Io sono solito appuntarmi le spese sul computer e le raggruppo per categoria, per vedere un po' quali sono le finanze che mi impegnano di più, magari lo posso tagliare da qualche parte o incrementare quell'altra. E forse dovremmo fare la stessa cosa con il tempo. Dovremmo annotare le ore, i giorni, spese per alcune attività, raggrupparle per categorie e vedere effettivamente per cosa stiamo, qual è la cosa che ci impegna di più, quanto tempo impieghiamo per un'attività piuttosto che un'altra. E forse lì è il caso di rivedere alcune cose, alcune attività che svolgiamo, alcuni hobby forse anche, o il tempo che siamo davanti alla televisione, me ne viene uno per tutti, un esempio va bene per tutti. E questo dobbiamo farlo perché siamo chiamati ad essere dei buoni amministratori. Il Signore ci chiama ad usare questo tipo di intelligenza per vedere come stiamo recuperando il tempo. Leggiamo un passo in Prima Corinzi, capitolo 4, versetto 1. Così ognuno si consideri servitore di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Quindi l'importanza di conoscere bene, per saper gestire bene ciò che ci viene affidato, noi stessi, la nostra vita, i nostri beni materiali e non le anime che ci hanno affidato a volte, da curare, da gestire e quindi il tempo. Perciò non agite con leggerezza, non sono ammesse superficialità nelle cose di Dio. Qui l'Apostolo è chiaro, conoscere per agire con saggezza. E così arriviamo al secondo punto, parlando della conoscenza, riempirsi di conoscenza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza. Come si capisce la volontà di Dio? Nel dimorare nella parola e vivere interamente, intimamente con Dio, giusto? È una buona definizione. Ma in pratica, cosa devo fare per capire la volontà di Dio? Come faccio a prendere quelle decisioni di volta in volta? Io magari posso avere una conoscenza delle cose di Dio, guardo la sua parola, esprimo, la sperimento, vedo le esperienze degli altri, mi faccio incoraggiare dagli altri, ma adunque, come mi devo comportare? Questo Questo penso che sia uno dei più grossi crucci che ogni credente si porterà fino alla tomba. E Paolo questo lo sapeva bene, è per questo che lui sta cercando di dare dei suggerimenti, le basi su cui costruire, le giuste disposizioni in merito. E noi tutti veniamo da contesti familiari, culturali, sociali diversi, che ci formano e ci portano ad agire in un certo modo, a comportarci in un certo modo, a sapere fare delle scelte. E succede spesso che noi, da ogni dove, no? C'è sempre qualcuno che ti vuole consigliare di fare e non fare certe cose. E non sempre sono persone che noi accettiamo, riteniamo utili, opportune. Sempre qualcuno che sa quello che devi fare, no? Non so se non mi hai aiutato. E tu magari per gentilezza o per così, per come devo vivere, lo lasci parlare, dice sì, grazie del consiglio. Tutti che si levano a grandi dotti, no? Di certe argomentazioni, ma noi abbiamo la parola di Dio, innanzitutto. E se vediamo quel consiglio che viene dal fratello, dalla sorella, è dalla parola di Dio, allora lo accettiamo, lo consideriamo, lo prendiamo come nostro. Paolo dà un'istruzione in merito. In Romani, capitolo 12, leggiamo dal versetto 2: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Qui Paolo dà un avvertimento di come rimanere attenti e capire la volontà di Dio, un po' come un radar, no? Uno sta lì, cerca di capire quello che sta succedendo, e anche quello che possiamo evitare, ovviamente. E ancora qui nel versetto 18 troviamo un parallelismo. Sembra quasi un gioco di parole, no? Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza. Quindi qui abbiamo a fare con due tipi di spirito, uno è l'alcol vero e proprio, e l'altro lo Spirito Santo. E chiaramente qui Paolo bandisce l'uso spropositato di vino perché porta alla dissolutezza. Quando porta alla dissolutezza? C'è chi con un dito di vino già va. Invece chi magari lo regge di più, ma comunque l'insegnamento è quello, poi ognuno sa come si deve comportare in merito. Io qui allargherei il discorso della dissolutezza che può essere provocata anche da due elementi. Uno sono le droghe diciamo anche leggere, ma un po' più pesanti, e l'altro sono i vani ragionamenti, quello che Paolo chiama i vani ragionamenti. Ora, per quanto riguarda le droghe, sappiamo, oddio, più o meno di cosa si tratta. E a tempo di Paolo non esistevano, almeno non esistevano così come le conosciamo noi oggi, immaginiamo le droghe sintetiche, quindi per questo Paolo non le nomina, però sappiamo gli effetti che fanno. Ma i vari ragionamenti, questi Paolo li conosceva, ne aveva a che fare quasi tutti i giorni, immagino. Già in questo capitolo, il capitolo 5 che stiamo esaminando, la lettera agli Efesini, vediamo che Paolo parla di vani ragionamenti. Al versetto 6, nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. E anche altrove, sempre Paolo, parla di vani ragionamenti, e sempre in Romani, ricordate? Capitolo 1, versetti 18 a 23, l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà, ingiustizia. Ah, scusate, versetto 21. Perché pur avendo conosciuto Dio come l'hanno glorificato come Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo dell'intelligenza si è ottenebrato. Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. E come vedete l'effetto è lo stesso alla fine, no? Si arriva delle conclusioni, degli effetti stupefacenti anche con i vani ragionamenti, la dissolutezza. Quindi si può essere ubriachi e non solo di vino. Passiamo al terzo punto. Finalmente Paolo dà la chiave. Riempirsi di spirito, ma siate ricolmi di spirito. E quando c'è questo ma su un capoverso, vuol dire che c'è qualcosa che sta contrastando quello che stavo dicendo prima. L'antagonista a tutto questo, l'antagonista buono però, che è lo Spirito Santo, che vuole prendere il controllo. Ma questa pretesa lo Spirito Santo, eh? Prendere il controllo. Ma noi siamo suoi. e quindi lui può farlo. Torniamo sulla mongolfiera, teniamoci forte, lasciamo che lo spirito ci trasporti. Non lo poniamo perché non possiamo neanche farlo, quello è il problema. Quando siamo sotto il controllo dello spirito, lui ci porta. Allora ci vogliamo far trasportare dallo spirito, non da altro. L'unica cosa che possiamo fare per impedire allo Spirito Santo è quello di chiudere il fornellino del gas e farci sgonfiare il pallone, arrivare a terra e rimanere immobili senza fare nulla. A quel punto lo Spirito Santo non può fare più niente, perché siamo ancorati a terra, nella terra, con le cose della terra, e non riusciamo più a fare niente. Non lasciamo lo Spirito Santo farlo lavorare. Lo vogliamo fare? Vogliamo rimanere ancorati a terra e non farci muovere dallo Spirito Santo? O vogliamo piuttosto riprendere quota e farci condurre dallo Spirito Santo? Ebbene, se la risposta è sì, Paolo continua con dei suggerimenti pratici, quello di cui abbiamo bisogno alla fine, no? Per poterlo fare. Alcuni sono facili, relativamente facili, altri sono molto più difficili da portare avanti. Diamolo insieme. Allora, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali. Un cuore che canta al Signore, di questo abbiamo bisogno. E dove, se non nell'assemblea dei santi, possiamo avere questa palestra di esercitare un cuore che canta? L'abbiamo fatto stamattina, trovo molto bello quei canti, come erano stati eseguiti. Grazie per questi fratelli che si adoperano con questo ministero. Anche da noi a Dragona siamo molto attenti a portare un'adorazione perché porti veramente lode al Signore Gesù, incoraggi tutti noi a poterlo fare. Ma questo non è una... Sì, chiaramente la domenica mattina al culto abbiamo possibilità di farlo in senso comunitario, ma non dovrebbe essere legato soltanto alla domenica mattina. Dovremmo farlo tutto il resto della settimana, ogni giorno, in ogni momento. Assumere questo atteggiamento in ogni circostanza, in ogni aspetto della nostra vita, non soltanto quello che noi riteniamo positivo, ma in ogni aspetto positivo, cercare di capire qual è la volontà in ogni circostanza in cui ci troviamo, non soltanto quello che fanno comodo a noi, ma ogni cosa concorre alla nostra crescita, alla nostra formazione, e convincersi che se quell'esperienza che noi riteniamo negativa c'è stata, c'è sempre un motivo dietro. Perché siamo sotto il controllo dello Spirito Santo. Vi riporto un episodio che è successo qualche tempo fa. Devo fare una risonanza magnetica al ginocchio, quindi prendo un appuntamento a Mari Lab, quello di Acilia, e cerco di fissare un appuntamento in un momento particolare della settimana che potevo proprio incastrarlo proprio in quel punto preciso. Riesco a farlo, anche in tempi brevi. E quel giorno, era un martedì, esco di corsa da lavoro, vado, prendo la macchina, via di Acilia e alle 6 di pomeriggio e via di Acilia c'è tutto il mondo. E immaginate per trovare un parcheggio. E invece vado lì, stranamente trovo un parcheggio, bello, mi ci metto dentro, grazie Signore per mi far trovare anche il parcheggio, grazie Signore che mi stai guidando perché ha fatto tutto quanto in modo che posso recuperare il tempo e quindi no. Tutto è rincastrato, arrivo lì al bancone della reception, sarà un appuntamento, la signora, sì, signor Cagliazzo, ok, un appuntamento, eppure lì, insomma, già che sono ritrovo l'appuntamento che tu avevi preso, era un terno all'otto, fanno ok, mi fa vedere l'impegnativa? L'ho lasciata a casa, e mi guarda, io la guardo, e mi fa, io non posso fare risonanza. Io stavo lì, lei non sa signora che cosa ho dovuto fare per incastrare questo appuntamento questa sera. Lei mi guarda, mi dispiace, ma io la risonanza ne posso far fare. Allora lì mi comincio un attimino a ragionare, oddio cosa posso fare, chiamo Flora, mia moglie, le faccio portare l'impegnativa, no, non faccio in tempo, allora ok, vado a casa io. E comincio tutti quei pensieri, no, che ti possono venire in mente, a un certo punto devo esistere e prendere un altro appuntamento. Uscivo lì, tutto arrabbiato, me la sto prendendo con me, con me stesso, con il lavoro, con tutto. Vado in quel parcheggio dove 10 minuti prima avrei ringraziato il Signore. E lì mi rendo conto, Signore, che cosa ho fatto? Ho capito, 10 minuti fa ti avevo ringraziato e adesso mi trovo qui con questo atteggiamento. Vedete, proprio siamo a volte così labili, no? In base alle circostanze. Un momento prima ringraziamo, un momento dopo non lo maldiciamo, però siamo contristati, siamo arrabbiati con noi stessi e con chi ci è vicino, magari. Questo è un po' quello che si intende, che dobbiamo comunque cantare al Signore, per portare lode. Cantare non vuol dire essere bravi cantanti o fare musical o fare qualcosa di speciale, ma proprio questo atteggiamento di lode a Dio in ogni circostanza. E qui Paolo come suggerisce questo tipo di cantare? Con salmi. I salmi li conosciamo, li abbiamo letto anche prima, li troviamo sempre a portata di mano. Ormai chi non ha una copia, almeno una copia cartacea della parola di Dio, ma l'abbiamo anche nei nostri smartphone, quindi siamo pressoché inescusabili di non avercela con noi. Quindi abbiamo sempre modo di accedere a qualche salmo. Gli inni sono le composizioni ecclesiali. E anche voi questa mattina non avete tirato fuori, non so, magari qualche capello bianco come me, un tempo c'erano gli innari. Erano quei libricini con la copertina rigida marrone che trovavamo tutte le chiese, per cui li trovavamo sulle nostre sedie quando ci accomodavamo. E prendiamo e cantavamo dagli innari, e solo dagli innari li cantavamo, domenica mattina, non c'era modo di fare altrimenti. Ebbene, quegli innari erano importanti, sì. Erano stati composti, erano dei canti che erano stati composti qualche secolo fa, ed erano importanti perché erano catalogati, se vi ricordate, per categorie, no? Per l'adorazione, il matrimonio, il battesimo, l'incoraggiamento e quant'altro, funerali e quant'altro. Ed erano importanti perché non come oggi, ma un tempo non tutti avevano la parola di Dio, la Bibbia stampata a portata di mano, ma inoltre non tutti sapevano leggere e scrivere. Quindi quel canto, memorizzare quel canto, che era un certo spessore anche di insegnamento spirituale, faceva modo loro di prendere informazioni, o comunque ricordare, cantandoli, avevano modo di esercitare questo tipo di insegnamenti fatti attraverso questi canti. Quindi erano loro importante. Ora, noi abbiamo molte chiese, sono stati quasi banditi, però penso che si potrebbero riprendere in esame, a proporli nel culto, magari riadattandoli con un linguaggio non così arcaico, perché a volte c'erano delle espressioni che anche io comprendevo. Quindi immaginiamo i giovani di oggi come possono magari certe espressioni farle loro, quindi non riuscirebbero neanche a capirle. Poi ci sono i cantici spirituali, che sono quelle composizioni invece personali. Io credo che si riferisca qui Paolo proprio a quelle espressioni che facciamo nelle nostre bocche, le nostre preghiere, le nostre testimonianze. Qualcuno ha messo anche su dei canti, cantiamo così, le espressioni abbastanza semplici, non banali, però un po' più alla nostra portata, no? Quelle cose che noi esprimiamo con le nostre parole, con il nostro cuore, quello che arricchisce, quello che incoraggia gli uni gli altri, quello che fa parte del nostro stare insieme, un uso comune che arricchisce, che adora il nostro Dio e ci aiuta a farlo. Cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, appunto, quello abbiamo detto. Quell'altra cosa che possiamo fare per riempirci di spirito è il ringraziamento, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Qui esaminiamo tre aspetti importanti del ringraziamento. Uno è la continuità. Come dicevo prima, non solo quando stiamo bene, non solo quando tutto va bene, non so a voi se vi capita così spesso che vada tutto bene, ma anche quando le cose vanno male. Continuare a ringraziare, ininterrottamente, non smettere di ringraziare. La peculiarità per ogni cosa, qui dice l'autore, quindi per le piccole e grandi cose. Siamo portati, no, anche nelle testimonianze, nelle condivisioni di preghiera. Ringraziamo il Signore perché quel fratello ha accettato il Signore. Amen, gloria a Dio. Ovviamente sì, ovviamente è un miracolo. Però a volte siamo un po' restii di ringraziare per quelle cose piccole. Non riusciamo poi a condividere magari quella piccola conquista, quella piccola cosa che abbiamo ricevuto. A volte, sì, mi rendo conto che a volte anche per mancanza di tempo, no? E non possiamo condividere tutto quello che ci succede durante la giornata. Però è giusto ricordarlo a noi stessi. Magari condividerlo in piccoli gruppi, in famiglia o con qualche fratello o qualche sorella, ma soprattutto non dimenticarlo, appuntarlo se necessario. sarebbe una buona abitudine. E infine la solennità. Qui c'è un indirizzo particolare. Dio Padre. E in che modo? Nel nome del Signore Gesù Cristo. Nostro Signore, Gesù, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Ultimamente abbiamo fatto un piccolo studio in questo, proprio quando noi concludiamo le preghiere nel nome di Gesù. Siete mai pensato? Sì. E non ve lo so riportare lo studio che abbiamo fatto, ma è importante che noi definiamo nel nome di chi stiamo ringraziando o pregando. Ed infine la sottomissione, sottomettendo gli uni gli altri nel timore di Cristo. Permettere allo Spirito Santo di riempirci, anche la sottomissione. E come dicevo prima, questa è diventata una parolaccia, non si parla più di sottomissione nel mondo. Perché il mondo ci influenza, a volte anche noi cerchiamo di dare una spiegazione diversa quando Paolo parla di sottomissione. Sì, vabbè, però non è proprio così, non si vuole intendere quello, vuole fare quell'altro, perché abbiamo paura di urtare poi magari il sentimento comune che abbiamo fuori da queste mura. Ma Paolo parla di sottomissione, poi spiega che cosa vuol dire. E sicuramente non è calpestarci gli uni gli altri, ovviamente no, dobbiamo dimostrare l'amore da parte di Dio, dobbiamo elevare il fratello più di noi stessi. Come fanno a convivere queste cose? C'è modo di saperlo, c'è modo di impararlo, c'è modo di farlo nostro. Come ripeto, questo brano fa da ponte da due esposizioni da parte di Paolo, lui poi parlerà di sottomissione. Permettetemi solo di dare una definizione di sottomissione. Sottomissione è mettere da parte i propri interessi secondo la volontà di Dio. Ripeto, mettere da parte i propri interessi secondo la volontà di Dio. In conclusione, questo brano ci dà gli insegnamenti di come vivere la saggezza. Una saggezza che, badate bene, non viene dal mondo, la saggezza che viene da Dio, perché noi sappiamo che nel presente, ma soprattutto anche nel passato, quando sentiamo i nostri figli che lo studiano a scuola, ci sono stati personaggi famosi, saggi, che hanno dato perle di saggezza importanti anche, eh? Non è che possiamo anche noi adottare, ma sono saggezze umane. Qui stiamo parlando della saggezza che viene da Dio, che forse magari non ne siamo equipaggiati, ma possiamo chiederlo. E c'è qualcuno che ci suggeriva di farlo, ricordatevi? A capitolo 1 di Giacomo, al versetto 5, se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data. Chiederla, per poi esercitarla, nei modi che abbiamo visto. Infatti sempre Giacomo dice quest'altra importante verità, capitolo 3, versetto 13, chi fra voi è saggio e intelligente? Mostri con la buona condotta le sue opere compiute, con mansuetudine e saggezza. Sei saggio? Ti ritieni saggio? Dimostralo, non tenertelo per te. Mettilo a servizio di Dio. Quella saggezza però, quello che lui ci insegna. Ma sopra ogni cosa abbiamo visto l'importanza dello Spirito Santo, sovrano, sulle nostre vite, sul modo di comportarci, su come dovremmo comportarci, come lui vuole governare la nostra vita, ricolmarla, proprio ricolmi, significa che ci esce fuori con la sua presenza. E lui vuole dirigersi verso quelle mete che lui vuole, che portano gloria a Dio. Sta a noi scegliere. Qui c'è la nostra responsabilità. Farlo agire, farlo lavorare dentro di noi. Io stamattina invito ognuno di noi a prendere un paio di forbici e cominciare a tagliare i sacchetti che legano dalla zavorra, in modo che possiamo prendere quota, farci sospingere dallo Spirito Santo e servire in questo senso. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo perché, cioè, se tu ci dai questi insegnamenti, diremo noi gratuitamente, perché tu sei pronto a darceli. Noi vogliamo farli nostri, Signore, e metterli in pratica. Non vogliamo lasciarli lì. Vogliamo agire secondo lo Spirito. Aiutaci a farlo, Signore, perché non è facile, sai, cantare sempre, lodarti sempre in ogni circostanza. Chiediamo a te saggezza per poterlo fare. Grazie, Signore, perché ci dai questi strumenti. E noi insieme, Signore, possiamo renderti lode e gloria. Nel nome tuo santo. Amen.